allora siamo arrivati allo spazio di Earth Day Italia. Ecco, di recente, lo saprete probabilmente, Procida è stata designata città capitale della cultura per il 2022. È la prima volta che un piccolo comune diventa simbolo appunto della cultura italiana. La comunità di circa 10.000 persone che vive sull'isola tra Napoli e Ischia, secondo le motivazioni del ministro Franceschini, potrebbe rappresentare un modello per i progetti sostenibili di sviluppo culturale delle realtà isolane e costiere del paese. Insomma, Franceschini ha anche aggiunto che questo progetto è capace di trasmettere un messaggio poetico, ribadisco poetico. Allora, proprio con un poeta noi parleremo oggi di piccole comunità da ricreare o da ripopolare. Intanto però abbiamo con noi che Tiziana Tuccillo della redazione di Earthday.it, testata di Earth Day Italia, villaggio per la terra. Buon pomeriggio, buonasera, Tiziana.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, che ci dici?
Sì, che come dicevi tu parleremo di un poeta oggi, che è Franco Arminio, che è uno scrittore e secondo la sua stessa definizione un paesologo, lui si definisce. Arminio è nato e vive in questo piccolissimo paese dell'Irpinia, della bellissima Irpinia, e Arminio, diciamo che con la poesia e la sua testimonianza di vita promuove dei valori come la solidarietà e la memoria e soprattutto delle piccole comunità locali che possono regalare questi valori. Lui dice, a modo suo dice, c'è bisogno di politiche, di essere visionari, e la visione te la danno i poeti.
Allora, io però a questo punto darei proprio la parola a Franco Arminio, poeta e fondatore della Casa della Paesologia, al microfono di Giuliano Giulianini.
Che cos'è la paesologia, questo termine che riporta appunto ai paesi, all'entroterra?
È essenzialmente esercizio di attenzione ai paesi, e cioè a quei luoghi a cui spesso non dà attenzione neppure chi li abita. In un mio verso ho scritto questa cosa: se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. Quindi proprio per invitare, diciamo, quelli che sono rimasti nei paesi a una residenza più attenta. E in generale la paesologia è il contrario della paesanologia, cioè è un interesse non solo per il proprio paese e non solo per il passato del proprio paese, ma per tutti i paesi e per il presente dei paesi, nell'idea che i paesi hanno un avvenire.
Chi vive oggi nei paesi italiani? Sono più dei reduci, degli anziani, o ci sono anche dei giovani, dei pionieri che magari hanno percepito un cambiamento, un futuro che potrebbe arrivare?
Ma ovviamente la situazione è molto diversa, non c'è un paese, diciamo, uguale a un altro. Ci sono alcuni paesi popolati, quasi vuoti, altri abitati quasi solo da anziani, altri in cui c'è ancora una discreta popolazione giovanile, una discreta, diciamo, attività economica, quindi la situazione è molto variegata. Mediamente l'aspetto è, soprattutto nel centro dei paesi, è un po' come una sorta di museo delle case chiuse, cioè ci sono quasi ovunque più case che abitanti.
Ecco, lei ha fatto degli appelli anche alla politica per porre fine a questa tendenza storica, ma quali sono i motivi per tornare nei paesi?
Beh, è chiaro che dipende dal modello economico, perché se tu metti tutti i servizi sulle pianure nelle città, è chiaro che diventa difficile da abitare in un paese. Però se pensiamo al Covid, al fatto che un modello diffuso, cioè che evita le grandi concentrazioni, poco spazio e anche a livello sanitario più sicuro, ecco che diventa una scelta intelligente, una scelta piena di futuro, quello di abitare nei paesi. Ovviamente non tratta di deportare le persone, tratta di creare delle condizioni per cui una parte cittadini sensibili al silenzio, alla luce, alla qualità dell'aria, al fatto di potersi fare un piccolo orto, cioè, ma chi ha interesse, diciamo, a un certo tipo di vita, deve trovare però dei servizi sanitari, strade, condizioni che non scoraggino, questo è tutto. Dare un piccolo aiuto per incentivare questa migrazione che comunque secondo me ci sarà, anche perché c'è un patrimonio abitativo enorme. I paesi sono gratis praticamente, cioè stanno qui, stanno aspettando solamente qualcuno che se li viene a prendere.
Ecco, secondo lei se avvenisse questa migrazione di ritorno, diciamo, si ricreerebbe un qualcosa di simile al passato o sarebbero solamente delle piccole città?
Secondo me questo ritorno comunque non è che creerà, e né io sono interessato al restauro di un mondo che, diciamo, della città contadina, che poi era un mondo in realtà molto faticoso, molto difficile, no? Quindi non bisogna immaginare che il paese è un focolare, un grembo di tutti. No, è un luogo dove si possono creare delle condizioni per alcune persone, però non tutti sono adatti a vivere in paese. errore è pensare che ci sia una realtà ideale, non c'è. Si tratta di abitare i vari luoghi con entusiasmo, con fiducia. Ecco, nei paesi in questo momento la cosa che mi addolora, c'è una grande sfiducia, anche da parte di chi è rimasto, cioè come se nessuno si aspettasse niente da questi luoghi.
E invece purtroppo i paesi si stanno spopolando, soprattutto le aree interne. Tiziana, tu ci andresti a vivere in un paese, tu che sei romana, diciamo, con notevoli radici?
No, Alessandro, sinceramente no, cioè ci andrei in Vacirado e ci andrei, tra l'altro sono irpina anche di origine, quindi molto volentieri, luoghi bellissimi, però per un po' di tempo non credo che riuscirei a viversi a lungo.
Insomma, bisogna anche conoscere i ritmi di quelle terre. Esatto. Allora, senti Tiziana, noi però adesso passiamo a parlare del secondo testimone di questa puntata, e noi andiamo dai monti dell'Irpinia, andiamo a quelli dell'Himalaya, insomma facciamo diversi chilometri e soprattutto diciamo un cambio d'altitudine notevole, e questo lo facciamo grazie a uno sportivo, il ciclista Omar Di Felice. Ecco, che cosa hanno in comune un poeta che auspica la ripopolazione dei borghi antichi con un ragazzo che percorre in bicicletta deserti e montagne ghiacciate? Tiziana.
Ecco, li abbiamo accomunati, Alessandro, perché entrambi amano l'esaltazione dei luoghi remoti, cioè di questi luoghi che non sono così popolati, quindi lontani dalla frenetica vita delle città. Omar Di Felice, come dicevi tu, è un ex ciclista professionista che però si è dedicato a queste imprese estreme in bicicletta, ha percorso il deserto dei Gobi, l'Alaska, è arrivato a Capo Nord, ha fatto il giro dell'Islanda e poi ha fatto appunto questa grande impresa, ha attraversato l'Himalaya fino a raggiungere il campo base dell'Everest, ma la cosa che ci è piaciuta è che lo ha fatto a basso impatto ecologico, cioè tutte le sue imprese le realizza senza l'accompagnamento di mezzi di appoggio, come invece è tipico di questi atleti estremi.
In sostanza, allora, da quello che abbiamo capito, Omar Di Felice si è voluto proprio fondere con il diciamo con l'ambiente. Tra l'altro, sì, chi in qualche modo conosce quelle zone, anche solo leggendo, sa per esempio che al campo base dell'Everest è pieno di rifiuti, bombole di ossigeno e così via, lasciate tra l'altro dagli alpinisti, e questo non è certo un bel modo di rispettare la montagna. Però io darei sempre la parola alla regia, perché Giuliano Giunini appunto ha sentito Omar Di Felice, ciclista estremo.
Omar, Alaska, Capo Nord, il deserto del Gobi e l'Everest, l'ultima impresa, sono luoghi che nell'immaginario collettivo sono selvaggi. Quanto è rimasto veramente di remoto e naturale in questi posti?
Sicuramente il fatto che io abbia scelto come stagione quella invernale fa sì che comunque io abbia ancora avuto la possibilità e la fortuna di girare in questi luoghi nella stagione quella in cui c'è meno presenza umana, quindi da questo punto di vista tanto l'Alaska quanto l'Artico, ancora di più il deserto del Gobi, sono luoghi veramente abbastanza remoti e ancora abbastanza incontaminati. Poi ovviamente ci sono stati dei luoghi come ad esempio il Nepal, la fascia himalayana, che sono diventati negli ultimi anni soprattutto oggetto comunque di turismo sportivo, comunque dove a un certo punto anche l'essere umano ha iniziato ad avvicinarci, sì, per scopi appunto anche magari un po' più ludici e turistici. Di conto c'è da dire che anche l'avventura al campo base dell'Everest, vuoi per la stagione invernale, vuoi per le ultime restrizioni del Covid, causate dal Covid, obiettivamente è stata comunque un'avventura molto solitaria. Anche le popolazioni locali, che solitamente popolano i villaggi per offrire ospitalità, erano veramente ridotti ai minimi termini.
Immagino che avrai avuto scambi, contatti per necessità, ma anche solo per curiosità, per alloggio. Che cosa ti aspettavi da questi contatti culturali e che cosa hai trovato poi invece?
Sicuramente le ultime due esplorazioni, il deserto del Gobi in Mongolia lo scorso inverno e poi la recentissima in Nepal sull'Himalaya, sono stati comunque il momento in cui io mi sono veramente lanciato in questo filone del senza supporto più totale. L'approccio con la popolazione locale è poi quello che ha fatto la differenza, perché tanto in Mongolia quanto in Nepal io l'ho trovato veramente in ogni villaggio, in ogni comunità, per esempio nel deserto le tribù nomadi, ho trovato un'ospitalità che sinceramente me l'avevano raccontata, però sai, un conto è quando te ne parlano, un conto è poi quando ti ritrovi a viverla sulla tua pelle, ed è qualcosa di meraviglioso, perché tu viaggi in posti dove effettivamente veramente vivono con poco e hanno il minimo indispensabile, ma al tempo stesso sono pronti e disposti a metterlo in condivisione con te, e questo è un concetto che forse noi l'abbiamo un po' perso. In quei posti invece c'è un concetto di umanità che io l'ho vissuto sulla mia pelle, ed è bellissimo quando tu arrivi in un villaggio veramente dove si vive con poco, ti aprono la porta e mettono in condivisione con te un letto e un pasto caldo, e questo è qualcosa veramente che ti dà quel valore in più e che fa sì che poi l'avventura non sia solamente il raggiungimento di un obiettivo sportivo, ma poi proprio un arricchimento umano.
La tua è una ricerca della difficoltà, o l'elemento naturale intorno a te mentre fai questo sforzo è quello che proprio tu cerchi?
Quello che io ho cercato nel momento in cui ho smesso con il professionismo era proprio qualcosa che mi desse la possibilità di vivere la mia passione per il ciclismo, per la bicicletta, ma al tempo stesso potendolo fare nei contesti naturali più belli. E quindi ho cercato questo connubio, appunto, tra natura e sport, e l'ho trovato in queste avventure. E non ti nascondo che nei momenti più difficili, quelli magari più estremi, quelli in cui il fisico sembra quasi abbandonarti, fermarmi un attimo, godermi quello che sto vivendo, guardarmi intorno e rendermi conto di dove sto pedalando e di cosa sto facendo, è senz'altro il modo migliore per andare avanti e per trovare poi la motivazione per ripartire.
E allora, avete sentito Omar di Felice. Tiziana, che cosa hai da dirci in più su questi due ospiti che oggi abbiamo sentito?
Allora, vorrei dire che li avremo entrambi, sia Franco Arminio e Omar di Felice, saranno presenti anche il 22 aprile nell'evento che è One People, One Planet, questa maratona multimediale che Earth Day Italia organizza anche quest'anno in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che andrà in onda su Rai Play. E quindi invito tutti ad ascoltarci, a vederci.
E certamente invito pure io gli ascoltatori di Radio Vaticana ad ascoltare e a vedere questa maratona mediatica organizzata da Earth Day Italia. Allora, Tiziana, io ti saluto. Buon pomeriggio.
Grazie Alessandro, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie a te.
Allora, io rimando per la versione integrale dell'intervista al sito earthday.it, appuntamento però con Earth Day Italia giovedì prossimo. Io vi saluto, vi ricordo che sono Alessandro Guarasci e in regia con me ci sono stati Gustavo Messina e Stefano Sparro. Buon pomeriggio davvero a tutti.